Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Un cordiale saluto alle gentili amiche, ai gentili amici, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio RVD. In questa occasione io lascio la parola all'amico giornalista Germano Bertin, che ha incontrato la scrittrice poetessa Marta Celio. Con lei oggi ascolteremo una conversazione sul libro scritto proprio da Marta dal titolo Sistemi viventi, edito da Ethos Job.
Siamo qui, Marta, per conoscere due opere che tu hai scritto. Parole lievi e dense che affrontano il pensiero di Hans Jonas. Noi vorremmo conoscere, far sapere ai nostri ascoltatori chi è Hans Jonas e di che cosa si è occupato.
Bene, allora, Hans Jonas è un filosofo tedesco nato nel 1903 a Mönchengladbach in Germania, allievo di Heidegger, Bultmann, amico di Hannah Arendt. Si è occupato di gnosi, gnosticismo per gran parte della sua vita, di biologia filosofica e poi di etica per etica della responsabilità. Lungo l'arco della sua vita, durante la guerra, è andato militante nella Seconda Guerra Mondiale tra le file britanniche e dopo è andato in America dove è morto. Però lungo la sua produzione, nasce nel 1903, muore nel 1993 e si può dire che questo suo percorso di gnosi, biologia filosofica ed etica della responsabilità sia in realtà un percorso che poi lo riporta circolarmente allo gnosticismo, perché comunque lo gnosticismo è la possibilità di poter conoscere la conoscenza attraverso il sapere, e quindi questo mio approccio al Hans Jonas non è un approccio a tutto Hans Jonas, ma lo attraversa attraverso quello che è la biologia filosofica, lo gnosticismo in parte, perché comunque è un grande studioso di gnosticismo, e poi quella che è la sua etica della responsabilità.
Marta, ho qui con me un paio dei tuoi libri, perché la tua produzione di scrittrice è molto più abbondante di quella che ho in mano io in questo momento, e vorrei che parlassimo un po' di queste due cose, di questi due racconti, di queste due narrazioni, così mi piace chiamarle. La prima, Sistemi viventi, Hans Jonas e il principio responsabilità. Il professor Boniolo, nella prefazione al tuo libro, scrive queste parole che a me hanno lasciato un segno. Le pagine lievi ma dense di Marta affrontano il pensiero di Hans Jonas senza pregiudizi, con una leggerezza che permette anche ai non addetti ai lavori di entrare nella conoscenza di questo tema. Tu l'hai chiamato Sistemi viventi. Perché questo titolo e perché hai pensato di far diventare un libro questi tuoi pensieri?
Grazie intanto. Sì, Sistemi viventi sono quello che è stato il mio disegno iniziale nella mia progettazione di questo studio, che parte dalla filosofia di Hans Jonas ma si riverbera in tutto il mondo attuale, con quello che sono le guerre, quello che sono i cambiamenti climatici, quello che può essere il nostro contemporaneo, è stato da me ideato come un appunto sistemi viventi, sebbene Hans Jonas non parli di sistemi viventi, perché in realtà i sistemi viventi sono la sistemazione della pluralità caotica del vivere. Perché il sistema dà l'idea di una sistematizzazione e il vivente non è possibile sistematizzarlo e organizzarlo. Quindi una forma che cerca di contenere un contenuto non contenibile. Quindi in realtà chi legge Sistemi viventi da solo può pensare a un libro di scienza, filosofia teoretica. Poi sotto il sottotitolo Ansionas e il principio responsabilità. In realtà il principio responsabilità di Ansionas è ben radicato nella sua metafisica aristotelica, quindi nella sua filosofia, e quindi non li vedo contrapposti, non li vedo in antagonismo, però è un mettere insieme una parte scientemente scientifica e una parte più etica, più morale, una morale che chi conosce Jonas e chi avrà voglia di conoscerlo attraverso questo libro, che appunto è un modo per dolce per poterci addentrare in questo percorso. Chi vorrà avvicinarsi a Jonas potrà capire quanto la scienza sia presente, la biologia filosofica stessa di Ansiona sia presente nel suo intero cammino, nella sua intera produzione.
Ciò che è vivente, tu scrivi, nella sua costitutiva indigenza e vulnerabilità può essere oggetto di responsabilità. Ecco, tutti noi abbiamo conoscenza della nostra vulnerabilità, della nostra fragilità. Ecco, la parola responsabilità agganciato a questa consapevolezza di fragilità, come stanno insieme?
Perché c'è l'oggetto e il soggetto di responsabilità. Quindi la responsabilità è un avere responsabilità e anche un essere responsabilità. Cioè il soggetto, in questo caso l'uomo, ha una responsabilità verso le generazioni future, verso l'ambiente, verso la vulnerabilità e la sua stessa vulnerabilità. Cioè l'essere vivente è costitutivamente fragile. E verso questa fragilità, cioè quella che è la fragilità costitutiva dell'umano, è quella leva di Archimede che trasforma un agire etico non solo nei confronti di quello che è apparentemente l'oggetto dell'etica, ma anche quello che di primo acchito, anzi Jonas stesso lo dice in 10 conversazioni che ha fatto sul rapporto tra uomo e natura, che in un libro intitolato Sull'orlo dell'abisso, che appunto sono conversazioni, una responsabilità che si ripercuote anche sulla natura, su ciò che lui sta, cioè l'uomo tecnologico, l'uomo moderno, sta trasformando e sta distruggendo. Ma questo, cioè Jonas muore nel 1993, quindi voglio dire un antesignano, nel senso che conosce, ha previsto quello che oggi è diventato una tragedia, lo sta diventando ed è un problema molto attuale. Questo è anche l'attualità di Ansionas, l'attualità di questo pensiero e pensatore che nato nel 3 e morto nel 93 attraversa questo lungo percorso, passa dallo studio dell'ognosticismo alla biologia filosofica per concludere nell'etica, che fonda a sua volta nell'ontologia di stampo aristotelico collegata alla scienza. Quindi sistemi viventi, scienza, principio di responsabilità, filosofia, etica, quindi un qualcosa di conchiuso, qualcosa di completo, che però non, come chi legge questo libro non potrà farsi sfuggire, che io non do mai in questo libro, come anche Fosse Bognolo ha detto, delle risposte, ma apro sempre a una possibile risposta, un'ulteriore domanda. Questo è una piccola chiave che do per chi vuole avvicinarsi a questo tipo di lettura.
Quindi il vivente in qualche modo è un essere che è più ricco di domande che di risposte.
Esattamente.
E quindi è più consapevole della propria, come dire, linea di confine tra l'essere e il non essere,
sì,
usando un'espressione più nota. E quindi la mia domanda a questo punto è: si può riconoscere qual è questa linea di confine tra il vivente e il non vivente?
Allora, la linea di confine tra il vivente e il non vivente in realtà è un problema che si apre, che apre ulteriori spazi, orizzonti di conoscenza, nel senso che i viventi sono degli esseri bisognosi, però nel stesso tempo, quindi necessariamente bisognosi. Quindi vi è nel vivente la libertà e il bisogno, la necessità e la libertà. Nel non vivente in realtà c'è un bisogno, perché ci si prende cura del non vivente, del non, però non è un qualcosa a senso, a doppio senso, come è per il vivente. Questo penso sia la linea di demarcazione, la soglia fra il vivente e il non vivente.
La responsabilità dunque è una chiamata, è un dire che risponde a qualcosa, ma va in una duplice direzione, o forse una triplice direzione, verso se stessi, verso l'altro e verso l'ambiente, il contesto entro cui si trova il vivente. Ci aiuti a capire meglio che cosa significa allora declinare la responsabilità dentro queste tre direzioni?
Certo, è un qualcosa di estremamente complesso e la complessità, si sa, è un termine moderno, contemporaneo. Prima non era pensabile un termine che fosse così, che comprendesse il vivente, l'ambiente e l'altro. Quindi, per riprendere un passaggio di Alessandro Dallago in quella che è una considerazione con uno studioso di Hans Jonas, nel suo articolo a proposito di Hans Jonas sottolinea come l'etica divenga una necessaria prosecuzione del radicamento umano nel mondo. Quindi è una responsabilità, un essere che deve essere fondato nel dover essere, sein und sollen, e questo è quello che, nello stesso tempo, parlando appunto di complessità, è lo stesso elemento di fragilità dell'etica di Jonas. Cioè l'etica di Jonas è stata accusata di una fragilità di pensiero in questo, perché fondare l'essere sul dover essere, e quindi l'essere responsabile verso l'altro, l'essere responsabile verso l'ambiente, perché l'uomo è portatore di senso, è portatore, ma anche portatore di distruzione, portatore di manipolazione dell'altro e del non umano. Quindi mi pare di aver letto stamattina su questo libro qui che sì, forse, eccolo qua, e questa quando Jonas parla con il giornale Der Spiegel, deve fare ogni sforzo morale della filosofia si riferiva sinora al rapporto tra uomini. Il rapporto dell'uomo con la natura non è mai stato oggetto di riflessione etica prima di Jonas. Adesso lo è diventato e si tratta di una novità filosofica. Queste sono parole di Jonas. Ma ciò che non vuole assolutamente dire che siamo all'altezza, che vogliamo o possiamo adempiere a questo nuovo imperativo morale. Sorgono questioni legate alla psicologia, quindi, all'antropologia e anche ai vincoli, quelli che Hans Jonas chiama vincoli reali, che non credo che la conoscenza odierna, del 1990, possa ignorare. Quindi Hans Jonas è un precursore in tutti i campi dell'etica, ha degli approcci, come vedi, di tipo anche antropologico, etnico, psicologico, e quelle che sono le ripercussioni del nostro agire sulla natura e sull'altro.
Sì. In qualche modo, giustamente dicevi, ha precorso un po' i tempi, perché ha fatto delle riflessioni, ha proposto delle domande che ci interrogano e ci fanno dire: devi misurarti con l'altro e con l'ambiente che ti accoglie. Quindi, in qualche modo, la vita vuole la vita. Mi pare che questa sia una espressione che ricorre in Jonas. Ci aiuti a capire che cosa significa la vita vuole la vita?
Sì, allora la vita vuole la vita e la vita può essere conosciuta solo dalla vita. Questo ha scandito la stesura di questo libro, e l'ha scandita con una musicalità, perché è quello che ha permesso anche, penso, al professor Bognolo di dire che forse il mio approccio è più poetico, cioè è un approccio filosofico anche, ma è di una poetessa che ripensa il suo percorso di filosofia. Infatti uno dei motivi, dei leitmotiv, appunto, di chiavi di ricerca di questo libro è la vita vuole la vita, nel senso che solo la vita può conoscere la vita, e dunque la vita la vuole, la sente, e sia la vita vuole la vita nel senso come un qualcosa di tautologico. Vita vuole la vita, quindi è un richiudersi su se stesso, ma nello stesso tempo aprendosi, cioè la vita vuole la vita, chiede alla vita qualcosa, ma nello stesso tempo si richiude, perché la vita vuole la vita è una tautologia, può sembrare, ma non lo è. È un aprirsi alla vita e al mondo e agli altri.
Spesso siamo portati, quando abbiamo molte domande dentro di noi, a cercare delle risposte, a chiederle a qualcuno, allo scienziato, all'esperto, al consulente. Ma ciascuno di noi, se si ascolta dentro, sa che cos'è la vita e sa anche quanto sia presente in lui una condizione di fragilità. Con tutto questo, mi piacerebbe che tu ci aiutassi ad entrare un pochino in questo tema, la fragilità.
Certo.
Che cosa ha a che fare con la vita? È un incidente di percorso o è altro?
Secondo me è altro, è un valore aggiunto alla fragilità, perché la fragilità è proprio quella che permette di rovesciare una situazione di crisi in una situazione di evoluzione. Non a caso Jonas parla anche della biologia filosofica, appunto dell'evoluzionismo, e nel testo Sistemi Viventi c'è Charles Dawkins, il gene egoista, c'è Che cos'è la vita di Erwin Schrödinger. E dunque la fragilità è proprio quella soglia, quel confine che consente di rovesciare la situazione e che da problema può diventare soluzione. Per diventare soluzione, chi è portatore di questa fragilità, se diventa consapevole che la fragilità è una forza e non è un valore aggiunto e non qualcosa di tolto, riesce a prendere in mano la sua vita ed essere veramente portatore di responsabilità, essere responsabilità e avere responsabilità. Quindi la fragilità è un valore aggiunto in tutti i sensi, secondo me.
Termina qui l'intervista a conversazione tra Germano Bertin e la scrittrice poetessa Marta Celio. Un grazie a tutte e a tutti per quanti sono stati all'ascolto. Io do l'appuntamento alla prossima trasmissione di Ascoltiamoci alla radio. Vi ricordo, sempre sabato verso le 11, subito dopo il notiziario, sempre con ospiti che ci intratterranno con notizie, esperienze e storie da conoscere e condividere. Se vi fa piacere, potete scaricare e riascoltare il podcast di questa trasmissione e di tutti i nostri programmi. Potete farlo collegandovi al sito www.radiorvd.it. A tutte e a tutti un grazie ancora e un caro saluto con la musica e le parole di Radio RVD.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.